questo terzo incontro dei sermoni di quest'anno, avrebbe dovuto essere il quarto, ma il primo per motivi meteorologici, come ben sapete, va in coda, e vi confermo oggi che avremo il 15 dicembre, sempre alle 16.45, il sermone sul Beato Jacopo da Varabine con la professoressa Sandra Isetta dell'Università di Genova. Quindi oggi avremmo dovuto concludere il sermone, se invece siamo ancora a metà del cammino, ma lo ricorderemo ancora alla fine. Il tema di questa sera è Don Orione, San Luigi d'Orione, ed è per questo che i soli della Cappella Musicale Filippina con il maestro Roberto Lippio ci hanno accolto col canto del Totapulcra di Lorenzo Perosi, di cui ascolteremo altri brani. Lorenzo Perosi è praticamente compaesano, sia pure per pochi chilometri, è amico di Don Orione, uno dei protagonisti della vicenda ecclesiale tra fine 800 e fine 900, l'uno nell'arte, l'altro nell'arte della carità. Sono particolarmente contento di introdurre io, sia pure per un malaugurato serie circostanze, perché doveva essere il nostro presidente, il professor Campinotti, ma influenza da un pochettino steso, è proprio l'espressione giusta, e quindi lo sostituisco, ma sono contento di farlo perché ho il piacere in questo modo di sottolineare in maniera più familiare il legame tra Don Orione e la nostra congregazione. Tanto che Don Orione fosse devoto di San Filippo Neri è cosa pubblica. Reparti intitolati a lui, a Roma, una delle istituzioni principali intitolata a San Filippo Neri. E ricordo da ragazzo, quando forse non pensavo ancora ai filippini, che un anziano sacerdote somasco, padre Carrozzi, mi raccontò di aver conosciuto Don Orione, lui giovane chierico, quindi doveva essere negli anni 30, perché a quell'epoca i padri somati, che hanno la terra della Maddalena, il collegio di Emiliano Nervi, avevano la procura generale a San Girolamo della Carità, laddove San Filippo visse per una trentina d'anni, i primi anni del suo sacerdozio, ma poi ci rimase fino a trasferirsi alla Maddalena. E lui, giovane chierico, era lì in casa, sente suonare il campanello, e si presenta a questo sacerdote già anziano e dice: sono Don Orione, vorrei visitare le statue di San Filippo. E lui l'aveva riconosciuto, perché in ogni caso Don Orione era già un grande e ben contento. E quindi, ecco, l'unica persona che conosco che ha parlato con San Luigi Orione l'ha fatta in casa di San Filippo. Ma questo è secondario. Don Orione era amico anche dei nostri padri di Genova. Se qualcuno è interessato, c'è ancora forse un numero 2 di una nostra rivista dove anni fa pubblicai un articolo sull'argomento. Era amico, non possiamo dire intimo, ma con una stima reciproca molto alta, del padre Edoardo Bouvier, che fu preposito della nostra congregazione dal 1909 alla morte nel 1926. Si conobbero probabilmente per questioni di direzione spirituale della signorina Valdettaro, che era stata una delle cofondatrici, la contessina fondatrice, cofondatrice del ramo femminile della Divina Provvidenza, che però poi fondò un suo istituto a parte a Savona. E il padre spirituale della contessina era il padre Bouvier. E Don Orione, a abbiamo ritrovato queste lettere, padre Don Peloso mi diede le copie e mi permise la pubblicazione di questo articolo, raccomanda continuamente a questa nobile donna con questo desiderio di consacrazione di fare tutto quello che le dice il padre Filippino. Anni dopo, da un appunto di un'unione, sappiamo che è richiesto da Pio X di segnalargli alcuni candidati adatti all'episcopato. Don Orione, tra gli altri, segnalò il nostro padre Bouvier, quindi una bella raccomandazione, anche se padre Eduardo non divenne mai il vescovo, probabilmente per quei motivi di salute che lo portarono a morire ancora piuttosto giovane, neanche 60 anni di cuore. Don Orione venne al funerale del padre Bouvier nell'agosto del 1926. E quindi, oltre ad essere venuto più volte in casa per incontrarlo quando passava da Genova. Quindi siamo sicuri che tra queste mura il santo di questa sera è passato. Ma ha aiutato anche un altro padre filippino, il padre Mattia Federici, una personalità complessa e travagliata, non solo nelle vicende esterne che lo porteranno a lasciare quella congregazione, ma anche proprio nel suo itinerario spirituale. Personaggio molto intelligente, ma sospettato di modernismo, probabilmente non a torto, con comunque degli atteggiamenti anche un pochino scorretti, ma che Don Orione coprì sempre con la sua carità. E quando quest'uomo dovette lasciare Genova, o volle lasciare Genova, si trovò ranimbo perché tutti gli amici che l'avevano istigato a comunque ad assumere determinate condizioni, poi l'avevano abbandonato. E Don Orione lo accolse nell'opera di Venezia, nel piccolo cotoneo di Venezia, dove morì poi. E si può presumere dalle lettere che abbiamo trovato che fosse veramente preoccupato per lui, perché quando ha saputo che era morto coi sacramenti, bene riconciliato, si sente proprio il sospiro di sollievo nelle lettere di San Luigi. Quindi vuol dire che qualche fondatezza di queste situazioni negative lui ne era confortato. Ma con questa squisita carità e anche con profonda amicizia, quindi con un rapporto che era proseguito per gli anni 20 e 30 dello scorso secolo. Non sono notizie molto note, certamente non sono centrali nella vita di Don Orione, ma ancora una volta confermano anche nella nostra piccola situazione veramente del bene sempre a tutti, del male mai a nessuno. E poi concludo, perché sapete che è sottoscritto come l'Orvieto di Milano, solo per farlo iniziare, siate generosi per farvi smettere. E concludo perché da giovanottello ho fatto tante volte volontariato a Faverano, e anche se da tanti anni non ho più avuto rapporti particolari con Don Orione e la sua opera, credo che sia stato uno dei mattoni formativi essenziali della mia breve e vicenda biografica. Quindi sono contento di fare il mio dolore di casa, ma adesso presentiamo il nostro ospite, Davide Gandì, se ha bisogno di presentazione. E innanzitutto è un insegnante, è uno scrittore, è un amico di Don Orione ed è segretario delle sue opere qui a Genova. Quindi direi che ha tutti i titoli per essere qui con noi stasera. Ce ne parla da esperto, ce ne parla da amico, ce ne parla da innamorato, posso dirlo. E io non lo conoscevo di persona, quindi ci siamo conosciuti 10 minuti fa, ma ho tanti amici che lo conoscono e mi hanno detto sarà eccezionale. Quindi pongo subito un'aspettativa su un livello molto alto, nella sicurezza che non rimarremo delusi. Però anche se non siamo tantissimi stasera e fa un pochino fresco, lo accogliamo con un caloroso applauso.
Cari amici, siamo Padre Mauro, grazie per l'invito. Il titolo unico che accetto è che spero di non demeritare quello di aver fatto questo sì. E, ha detto tante cose Padre Mauro, è vero, non c'entrare magari nella vita di Don Orione, ma la tentazione sarebbe subita di infilare, di farmi a pesce, perché parlare di questa amicizia straordinaria, questa carità infinita, attenta, concretissima che Don Orione ha avuto verso i modernisti, Padre Severino Agelfici, modernissimo, o comunque nell'orbita, sempre Padre Severino a Genova, con aiuti, tantissime altre figure, sarebbe già un capitolo solo, sarebbe da parlare solo di questo, la grandezza di Don Orione. Però anche mi riconfermo nella decisione presa soprattutto di attenermi al testo che ho preparato, perché se comincio con le digressioni, magari lo so che non è amato l'oratore che legge, però se comincio con le digressioni magari ci si fa ascoltare più volentieri, ma il mio compito stasera non è tanto di farmi ascoltare volentieri, ma di dire qualcosa, di lasciarvi qualcosa di Don Orione. Che segno lascia un uomo nella sua vita? Un santo, che segno lascia nella sua vita? C'è un film, L'attimo fuggente, in cui un professore porta i suoi alunni davanti a foto di tanti decenni prima, e ci sono questi ragazzi pieni di vita, che sorridono, che ridono in faccia alla vita, e loro sussurrano: carpe diem, vivete l'attimo, li vedete, ne erano giovani, baldi, straordinari, pieni di vita e di forza come noi, sono tutti a marcire nella tomba, non sono più. Cogliete ora l'attimo, perché passa. Vi dico questo perché, come è vero che è tutto il contrario, per Don Orione, per San Filippo, come è vero che non sono a marcire nella tomba, ma provate a togliere Don Orione o San Filippo Neri dal mondo, dalla storia. Già Padre Mauro scomparirebbe almeno come veste che porta il luogo in cui siamo. Togliete gli uomini, e in particolare colpisce i santi dalla storia. Genova, cosa sarebbe Genova senza San Filippo, senza Don Orione, senza i santi? Che segno lascia un uomo nella sua vita? Questa testimonianza di questa sera porta idealmente con sé un'epigrafe di un grande amico di Don Orione, Ignazio Silone. Se il cristianesimo, scrive Silone, viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo gradito al mondo e adatto all'esercizio del potere, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo e che si trovano anche ora presso molti non cristiani. Che cosa ci ha portato Cristo in più? Appunto, alcune apparenti assurdità. Amate la povertà, amate gli umiliati e gli offesi, amate i vostri nemici. Non preoccupatevi del potere, della carriera, degli onori, delle cose effimere, indegne di anime immortali. Una premessa. L'invito a me, a voi, al nostro incontro questa sera, a non essere qui a fruire, per il momento di dire cose nuove, ma proprio ad essere qui ciascuno con la propria vita che urge, la propria vita con le domande, le speranze, le sofferenze, essere qui, ognuno con la nostra vita per incontrare la vita di Don Orione. Perché anche incontrare un santo, ed è possibile incontrare un santo anche oggi naturalmente, lo accennavamo prima, è un incontro importante ed è un incontro che non può mai essere solamente un incontro di fruizione e di consumo. Come si fa a essere consapevoli di che grazia sia incontrare un santo? Saper riconoscere un santo. Un altro film, Amadeus, Salieri nel film c'è una scena terribile in cui a un certo punto brucia il crocifisso, lo lancia nel fuoco e dice: tu, oh Signore, mi hai fatto abbastanza grande da rendermi conto del genio di quest'uomo, mi hai portato fino alla soglia del genio e poi mi hai impedito di oltrepassarla. Salieri dice: io sono il principe dei mediocri. L'avessimo noi questa mediocrità di Salieri. Cioè, Salieri, al suo tempo, al tempo di Mozart, è stato uno dei pochi che ha capito chi era Mozart. Altro che mediocre. Dio non gli ha dato di scrivere il Requiem, non gli ha dato di scrivere ciò che ha scritto Mozart. Ma che grande grazia in mezzo a tutta Vienna, a tutta Salisburgo, al mondo intero che vedeva questo uomo un po' particolare, un po' strano. Salieri invece l'ha riconosciuto, si è reso conto del genio che c'era. Ecco, noi chiediamo la stessa cosa davanti ai santi. Noi magari ci sentiamo mediocri davanti a loro, infinitamente lontani e distanti. Però la grazia di accorgerci di chi sono è già una grande grazia, è già l'inizio di un cammino possibile. Un sottotitolo a questa testimonianza di questa sera: Donorione, una porta aperta a ogni dolore. C'è quest'ogni che fa impressione, ogni dolore. Ma è con quest'ogni che dobbiamo fare i conti, perché davvero la vita di quest'uomo è stata un tentativo continuo di dare risposta a ogni dolore. E questa impressione non solo per l'enormità del lavoro che ha generato la poliedricità, ma anche per il livello di lucidità, di consapevolezza da lui raggiunta. Una consapevolezza di estrema semplicità, quindi profondissima. Perché ogni dolore? Non sarebbe meglio più dolore, più concentrazione, più umiltà, concentrarsi solo su una galassia del dolore umano, solo su alcuni dolori, proprio per essere più umili, dare risposte più serie, più efficaci? Questo in parte lo ha anche fatto. Se noi vediamo la vita di Don Orione, è evidente che il primo trentennio è di marca salesiana, dedicato soprattutto ai giovani, all'educazione della gioventù. E poi via via però arriva la guerra, arriva il dopoguerra, prendono altri dolori, grandi sofferenze, altre situazioni, e l'altro grande amore della sua vita, il Cottolengo, il beato Cottolengo, prenderà, chiede e conoscerà l'ultima parte della vita di Don Orione. Il fatto però è che Don Orione non ce la fa a dire di no, non riesce ad abbracciare questo dolore sì e quell'altro no. È un po' di megalomania? Aspettiamo a rispondere, rispondiamo dopo. Da che cosa è partito Don Orione? Leggiamolo in una lettera che scrive nell'agosto del 1927, la lettera per la questua delle vocazioni. Ascoltate cosa scrive. Le vocazioni al sacerdozio di fanciulli poveri sono, dopo l'amore al Papa e alla Chiesa, il più caro ideale e sacro amore della mia vita, misericordiosamente condotto dalla Divina Provvidenza, per essi è cominciata questa piccola opera, per essi fu aperta la nostra prima casa in Tortona, per quelli cioè che il Vescovo non aveva potuto, suo malgrado, accettare il seminario. Lui diceva con la sua ironia che spigolava le vocazioni che i Vescovi lasciavano indietro, quelle che lui raccoglieva come chi va a spigolare nei campi di grano turco. E Dio ha dato incremento, quanti buoni sacerdoti si sono formati, anche dei Vescovi, per le vocazioni dei fanciulli poveri, quanto camminare. Ho salito tante scale, ho battuto tante porte, e Dio mi portava avanti come il suo straccio. Ecco, questo è l'inizio, e lui chi lo dice? È un inizio che ha un preambolo proprio, siamo nel 1893, è in seminario, vive poverissimo in una soffitta sopra le volte del Duomo di Tortona, e ci sono queste trotte di monelli per strada che girano, che sono lontani, non recuperabili, non lontani dalla chiesa. chiesa, tanti uomini, tanti piedi, e lui che cosa fa con le caramelle, con il suo modo di fare? Se li porta tutti nella sua soffitta e comincia a fare catechismo. I canonici poi lo mandano via, disturba, c'è troppo confusione. Però su questa scritta poi ha il primo oratorio festivo nel 1893. È chierico, non è ancora sacerdote, è chierico. Nel brano appena letto c'è una frase però che non deve passare inosservata. All'aiutare i fanciulli poveri a diventare sacerdoti, antepone una cosa, l'amore al Papa e alla Chiesa. Non è popparlè, non è detto così, per devozione, o senso di rispetto, o modo di scrivere. Questa è l'impronta più caratteristica della congregazione che il chierico Orione sogna, questa cattolicità, questa universalità, questa non specializzazione. Per questo la chiamerà l'opera della divina provvidenza. Non solo per indicare chiaramente che l'opera non è sua, non è l'opera dell'Orione, è l'opera della divina provvidenza, ma per sottolineare che i fini, gli obiettivi della congregazione, almeno della speranza, sono gli obiettivi stessi della provvidenza di Dio. Beh, ce ne può spaventare un vescovo, no? Che un chierico dica che la congregazione che ha in mente ha praticamente come obiettivo gli obiettivi stessi della provvidenza divina. Un chierico, un seminarista che si pone questo come obiettivo. E infatti i problemi arrivano. Di tanto in tanto entriamo in aneddoti, proprio perché non rimane, come dire, eccessivamente spirituale il discorso, ma trovi i momenti, i passaggi concreti proprio della vita di Don Orione. Arrivano i problemi, 1902, un anno fondamentale. Don Orione nel frattempo è diventato sacerdote, ha già aperto collegi e case per studenti a Torino, Genova, Sanremo e Sicilia, ha aperto colonie agricole. Il suo vescovo Bandi è preoccupato da tanta varietà e dopo aver visitato le colonie agricole romane è contento. E scrive così a Don Orione: come già ti ho detto più volte, mi sembra che la tua missione debba essere questa, di creare una falange di eremiti, i quali abbiano a disseminare nella nostra Italia buoni e morigerati agricoltori verso quest'opera. Tu dovresti far emergere tutta la tua attività e azione. Il momento mi sembra propizio, perché qui a Roma l'opera tua è molto ben vista. Intanto, non vi ha dubbio, occorrerebbe abbandonare tutta quella farragine di altre opere che non sono di assoluta necessità, ti svungono della borsa e ti affrangono nel fisico. In sostanza, il vescovo chiede ad Orione di non specializzare, di specializzarsi, è preoccupato da tanta varietà. Don Orione invece sente proprio come scopo preciso la chiamata che sente, proprio la non specializzazione, il farsi tutto a tutti, scrive. Instaurare omnia in Cristo. Il momento è decisivo perché in ballo c'è la ordinazione dei primi 12 chierici, i primi 12 chierici orioniti, era l'inizio proprio, no? Che Don Orione aveva formato. Il vescovo deve decidere se ordinarli, lasciandoli poi a Don Orione, e quindi diventerebbero i primi sacerdoti della futura congregazione, oppure se farli entrare in seminario e farli diventare preti diocesani. Nel settembre del 1902 il vescovo decide, ordina che i 12 chierici passino al seminario e che Don Orione rinunci definitivamente ad essi. Come risponde Don Orione? Non credevo che si giungesse tanto. Ma vuol dire che se nostro Signore dispone così è perché vorrà farci santi per questa via. Se il suggello di Dio e la croce sia benedetta anche questa. Privato delle forze giovani, di questi 12 chierici che lui aveva formato, Don Orione deve decidere che cosa fare. Nel frattempo il vescovo vuol mettere Don Alvera, un collaboratore di Don Orione, a capo dell'opera. Perché con Don Alvera era d'accordo, l'opera sarebbe diventata l'opera delle colonie agricole, per i morigerati agricoltori. Nel gennaio del 1903 giunge il momento decisivo. C'è questo colloquio finale. Il vescovo ha deciso, ma chiede di incontrare Don Orione ancora una volta, lo chiama. A un certo punto il vescovo improvvisamente ordina a Don Orione di dirgli sinceramente che cosa pensi. Don Orione risponde, Sua Eccellenza ha ordinato, io ubbidisco. Non ti ho chiesto cosa farai, incalza Monsignor Mandi. Ti ho chiesto di dirmi cosa pensi per davvero. Don Orione recalcita. Il vescovo non molla. Per obbedienza ti ordino di dirmi che cosa pensi. Don Orione obbedisce, si mette in ginocchio e gli dice: penso che domani Vostra Eccellenza non può più in coscienza di ammessa. Si è messo in ginocchio, è vero, ma che cosa gli ha detto? E qui scocca la scintilla della provvidenza. Sarebbe bello prendere parentesi questo vescovo straordinario, Monsignor Mandi. Questo vescovo che si sente dire da un giovanissimo prete che in coscienza non dovrebbe più dir messa. Non sappiamo cosa si diranno nel colloquio che segue. Fatto è che tutto viene rivisto. I 12 chierici orionini diventeranno sacerdoti orionini e si arriverà finalmente nell'approvazione vescovile. In quel momento, non conosciutissimo questo fatto, questo momento della vita di Don Orione, pensate a un momento decisivo per quel ogni dolore, per quella non stessa situazione. Facciamo un passo avanti. Don Orione sottopone a Monsignor Mandi il decreto di approvazione. È il piano dell'opera della Divina Provvidenza. Leggiamo tra l'altro. L'opera della Divina Provvidenza, dai secoli avanti la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, era coordinata a disporre l'umanità a ricevere Gesù Cristo Redentore. E dopo la venuta di nostro Signore, nel corso dei secoli, nei quali la Santa Chiesa milita sulla terra, l'opera della Divina Provvidenza consiste nell'instaurare ovnia in Cristo, illuminare cioè e santificare le anime nella conoscenza della carità di Dio, e instaurare successivamente tutte le istituzioni e tutte le cose, anche appartenenti alla società esterna degli uomini, il nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, facendole entrare nello spirito e nella vita del cattolicesimo, perché abbiano a prendere in esso il loro posto, abbiano a portare un ordine perfetto nell'umana società. Beh, insomma, leggendo instaurare tutte le istituzioni e tutte le cose anche appartenenti alla società esterna degli uomini il nostro Signore Gesù Cristo, il minimo che potrebbero fare oggi è dargli a essere gentili dell'integralista. E ancora, impiegarsi con ogni opera di misericordia a spargere e crescere nel popolo cristiano e specialmente nell'evangelizzare i poveri, i piccoli e gli afflitti da ogni male e dolore. E ancora poi la rieducazione della gioventù, dalla scuola, i campi, l'evangelizzazione degli umili. E gli afflitti da tanti mali e dolori di ogni istituzione a favore del popolo. Andiamo avanti con un altro salto mortale. Quindi ce l'ha fatta, quello che aveva in mente è finito esattamente nel decreto, il fine stesso della provvidenza di Dio. Un salto mortale, un altro momento significativo, il terremoto di Messina, 1908. Anche qui Don Orione si prodiga verso ogni dolore, riesce a occuparsi in questo caso anche del dolore più atroce che ci sia, la perdita delle persone care. Don Orione è tra le macerie e circondato dai sopravvissuti. Sono i primissimi giorni. Coloro che hanno perso tutto e tutti. Giorgio Papaso gli racconta. I fedeli lo circondano. Quando egli suona la campanella legata ad un albero, lui sale sopra una pietra e parla. Chiede che preghino, gli benedice. Chiede che preghino. Sotto le macerie ci sono padri, madri, spose, fidanzati, sorelle, tutto ciò che avevano nella loro vita, prima che quei pochi secondi spattassero via tutto. E lui chiede che preghino. Allora Don Orione si rivela tutto qual è, cosa di inusabile. Parla loro proprio dei loro morti, quei morti di ieri, morti di schiavo, scappiati, forse neanche ancora ritrovati, non dissepolti o non ancora sepolti. Parla di loro. Perché guardate verso le macerie, dice i superstiti, non sono più lì, sono nella gioia. Guardate il cielo, ov'è la gioia di Dio. Il Papa lo nomina vicario generale, alla responsabilità diretta dell'Archidiocesi di Messina. E di fronte a tanto dolore, tra tutte le decisioni che deve prendere, si fa largo immediatamente un'idea chiara. Era necessaria Maria Santissima per Messina, per Reggio, per tutti i dolori del mondo, gettare un grande vivo tra i vivi e i morti. Occorreva un centro operante per la raccolta dei suffragi, la chiesa del suffragio, dove pregare evidentemente per i morti del terremoto. E troverà posto nella nuova chiesetta un'effigie della Madonna Consolata, offerta dagli Oriolini al popolo di Messina. Ma la Madonna cominciò a chiedere una grazia base per sé, la carità per tutti e con tutti. Per gli altri chiese la pioggia più larga di grazie e il richiamo più forte alla semplificazione dell'amore. Via gli ingombri della vita spirituale, via gli ingombri della vita spirituale. Pensate al centro, naturalmente, io lo metto come centrale, questa idea e questo del santuario del suffragio, di mettere al centro di quel dolore immenso la preghiera a Dio e a riaprire il canale che la disperazione poteva aver costruito, riaprirlo. Però lui fa tutto questo mentre si occupa, ma hanno fatto anche il vicario generale, a Messina passerà un tempo, dei mesi terribili anche, con sofferenze personali molto molto pesanti. Ma tagliamo, andiamo avanti. Terremoto della Marsica. Solo il tempo di dire che è lì che Ignazio Silone, bambino, lo conosce. Qualche anno dopo, scappando da un collegio nel quale si trovava a Roma, viene ripescato da Don Orione e da lui accompagnato in treno fino al collegio di Sanremo. L'episodio, adesso ci soffermiamo un secondo perché merita, è un episodio straordinario perché è un episodio che noi non avremmo mai dovuto conoscere. Perché Don Orione va in stazione a prendere uno scappato di casa, un bambino con i pantaloncini, cioè un buon ragazzino scappato dal collegio, che il collegio l'ha fatto tribunare, l'ha fatto di tutti i colori, arriva in stazione e tutto quello che sto per raccontarvi, perché lo sappiamo? Perché quel ragazzino si chiamava Ignazio Silone. E tanti anni dopo l'avrebbe scritto, uscita di sicurezza. Quindi, preparatevi, allacciate le cinture, perché adesso noi stiamo per conoscere il Don Orione segreto, un Don Orione che nessuno avrebbe mai saputo. Tutto quello che vi racconto da adesso in avanti sarebbe stato conosciuto soltanto nella mente di Dio, nel cuore di Dio, nella comunione dei santi. E invece era Signore, e noi adesso possiamo sapere che cosa è successo. Come viveva Don Orione gli incontri più apparentemente non decisivi nella vita, un ragazzino scappato da un collegio che deve portare a Sanremo al suo collegio. Veramente, viene in mente Agostino, temo il Signore che passa. Veramente era così. Non c'è distinzione tra il Papa e il Cardinale o un ragazzino. Arriva in stazione. E subito il ragazzino, nervosito, scontroso, gli dice, e lei chi è? Perché non è venuto Don Orione? Ma ha detto che veniva Don Orione a portarmi a Sanremo. E Don Orione con il suo testone dice, sono potuto venire io, morta pazienza. Bene, il viaggio è lungo, mi compri davanti. Partito bene. Mi dice, mi compri davanti. Porta avanti al piccolo Ignazio Silone. Andiamo, episodio, almeno questo sì, quello delle cartoline, perché è venuto qua. E quindi questo proprio a Genova lo dobbiamo dire. Arrivano a Genova, fanno tappa a Genova, aspettano la coincidenza. L'onorione comincia a tirar fuori dalle casse delle cartoline. Silone vede che non finiscono, e non finiscono, e non finiscono. E allora i ragazzini curiosi si prende il gusto di contarle. Ci scrive che erano più di 300. Più di 300. Ma dove vedo che tasche di povera gente? Silone gli chiede perché siano le cartoline. E Don Orione risponde che sono per figli di operai di un circolo da lui fondato a Tortona. Le manda per il Natale imminente e commenta, sai, per tanti di loro è l'unica cartolina, è l'unica cosa che riceveranno per Natale. Sotto la pioggia, Silone testimonia, era un giorno di pioggia d'inverno a Genova, sotto la pioggia, girano per la città. Il ragazzo è freddo a imbucare le cartoline, a manciarle in decine, cambiando spesso una delle lettere. E Silone gli diceva, non possiamo mettere tutte qui nella prima buca. Che storia è questa? Perché andiamo in giro bene. E Don Orione dice, non si sa mai, e vedendo una roba così di 300 cartoline uguali, il postino invece di mettere a un certo punto, no? Invece così siamo sicuri. Queste cartoline devono arrivare, decidono di fare le cartoline cambiando le buche delle lettere. E ripeto, non avremmo mai saputo niente di tutto questo. Anche questa è una cosa. E poi adesso noi cerchiamo di cambiare le buche delle lettere, ma quanto le ha scritte per 100 cartoline? Dove ha trovato il tempo di scrivere per 100 cartoline? Con l'indirizzo del nome di ogni bambino. Ogni bambino, ogni dolore. Non ci sono le categorie sociologiche del dolore. C'è un nome ed un cognome. Un nome e un cognome. Cartoline sono più di 300. Prima di arrivare a Sanremo, Don Orione scopre e Silone si è tenuto una cartolina. In questo modo, anch'io vedo cosa fai. E in questo modo anch'io avrò i suoi auguri di Natale, si giustifica Silone. Don Orione gli spiega che capisce, ecco, però tuttavia non sono per lui quegli auguri, e che invece così ci sarà un bambino che non riceverà la cartolina. Allora Silone scende di corsa alla stazione di Oreglia e va a spedire la cartolina e ritorna sul treno. Arrivano a Sanremo e la sera stessa Don Orione riparte. Poco tempo dopo, la mattina di Natale, Silone riceve da Don Orione una lettera di 12 pagine. Una lunga, scriverà Silone, affettuosa, straordinaria lettera di 12 pagine. Il direttore dell'Istituto di Sanremo, nel consegnargliela, borbotta. Io sto aspettando da lui, da mesi, risposte a cose amministrative urgenti, e guarda te, ti manda questa letterona. Sì, è un uomo veramente strano, commenta Silone. Il titolo che darà poi questo racconto, che si trova nel libro Uscita di sicurezza, il titolo è Uno strano prete. La congregazione si ingrossa, si ramifica sempre di più. A un certo punto sorge la necessità di aggiornare le costituzioni, perché entra in vigore un codice di diritto canonico. Allora il padre Cappello, un dotto canonista di quei tempi, aiuta Don Orione in questa difficile operazione e ci lascia questa testimonianza. Il servo di Dio, nel corso di questo lavoro di aggiornamento, si dibatteva con alcuni punti che avrebbe voluto invitarli per la fisionomia propria della sua congregazione. Sì, le postille, appunti di suo pugno, miravano a questo, non legare troppo se stesso, e il canonista Cappello che scrive, non legare troppo se stesso e la sua famiglia religiosa a formule o costrizioni che avrebbero potuto inceppare lo slancio di benedizione dello spirito, le eventuali possibilità di adattamento a nuove forme, a nuove circostanze. E racconta che Don Orione gli diceva, a meglio riuscire a salvare le anime, bisogna saper adottare certi metodi e non fossilizzarsi in certe forme, se le forme non piacciono più, se diventano antiquate e furioso. Sono nuovi tempi, via i timori, non esitiamo. Muoviamo alla loro conquista con ardente e intenso spirito di apostolato, di sana, intelligente modernità. Gettiamoci alle nuove forme, ai nuovi metodi di azione religiosa e sociale, sotto la guida dei vescovi, con fede ferma, ma con criteri e spirito larghi. Da dove questa inimmaginabile energia che aveva questo uomo? Allora, torniamo alla domanda iniziale. Perché una porta ad ogni dolore? Megalomania, dicevamo. Qui c'è il campionato mondiale di santità, ma ve lo salto. Nel senso che da ragazzo, no, dicevo, vuol fare il campionato mondiale di santità per essere un po' più santo di Don Bosco, per essere un po' più santo del Cottolengo. In realtà qualcosa di simile c'è, perché il ragazzino Orione, seminarista, con un suo compagno, diventerà gesuita bancario, stringe un patto che sprona una vera e propria gara di santità. E qui si vede la sua indole, ambiziosa quella di Orione, sofferente delle mezze misure di ogni mediocrità. Nel patto i due ragazzini scrivono che si fa a gara chi dei due non si conquisterà più sacerdoti a Cristo e chi dei due in paradiso risulterà più santo, un figlio di prima. Sono dei ragazzini, ma l'indole già emerge. È che una delle caratteristiche che ritroviamo come un ritornello in chiunque abbia parlato di Don Orione è l'umiltà, questa profonda umiltà. L'altra è fisica, è lo sguardo che aveva, la luce degli occhi, la luce dello sguardo, questi occhi spalancati sul mondo. Noi abbiamo una foto in particolare, il ritratto che forse amiamo di più, dove c'è questo sguardo acceso, che ama, ardente sul mondo. Non si può dire che Don Orione era bello, però per me è più bello di tutti gli altri violi, con quello sguardo lì, con quella passione, con quella... Come si concilia umiltà con grinta e determinazione? Gli avversari vedevano in lui, lo accusavano, mancanza di umiltà, arrivismo, calcolo, come Don Bosco prima di lui fu anche lì accusato di correre al capezzale del facoltoso signore moribonde per capire l'eredità. Si prese accuse anche più infamanti, come a Messina, dicevamo. Il fatto che in lui l'umiltà era proprio tale, punto, senza nient'altro. E priva quindi di quella rete di artifici, di falsi pudori, che a volte noi scambiamo per umiltà. Umiltà sì, falsi pudori no. Allora, megalomania o lucida percezione dell'unità del creato? Non esistono i dolori. Esiste il dolore del mondo, il dolore della creazione, il dolore delle sue molteplici e innumerevoli manifestazioni. Lui vuole abbracciare il dolore del mondo, tutto il dolore del mondo, da limitare chi ha fatto così prima di lui, Cristo stesso. La porta è aperta ad ogni dolore, non tanto per ardore caritativo, sarebbe pericoloso sbrigarsela così, ma per ragioni ontologiche. La porta aperta ad ogni dolore è Cristo. O io la tengo aperta ad ogni dolore, oppure quella porta non è più Cristo, ma sono io. E allora è un disastro. Così scrive e pensa, ci lascia scritto più volte in varie forme. Notiamo, particolare importante, quando negli anni 30, alla fine dell'ultimo viaggio in Sud America, siamo in America Latina, riceve dal visitatore apostolico l'abate Caronte, riceve l'invito a sospendere, l'abate Caronte stava facendo la visita, l'ispezione alla congregazione a Tortona. Si spaventa probabilmente di quello che vede in piedi, non Sterpi è lì che fa fronte a Tortona. E Caronte scrive una lettera molto gentile, molto ecco, però convita Don Orione, dato che inizierà in Brasile, in Argentina, chissà che cosa, lo invita a sospendere l'inizio di nuove fondazioni. Don Orione che cosa fa? Tira un sospiro di sollievo. è con te. Questo è importantissimo. Non troviamo nessuna frase tipo, ah, che sofferenza, non poter. No, no, lui è contentissimo. Perché? Da un lato, sicuramente è contro il suo, la sua natura frenare questo suo misterioso e fecondo slancio. Questo misterioso e fecondo slancio non suo, forse, bisognerebbe dire. Da un lato ci patisce, ma ci patisce perché è malato di assoluto, è votato al martirio. Leggeremo tra poco un suo biglietto nel febbraio 40, poche settimane prima di morire, morire d'amore. Però dall'altro tira il fiato, perché se glielo chiede il visitatore apostolico, lui obbedisce, vuol dire che è la volontà di Dio. Tira il fiato di chi fa la volontà di Dio. Una delle accuse più frequentemente rivolte a lui, dicevamo, era quella sul disordine dell'opera. E qui c'è la confessione di Valletaro. Lui lo sa, anche lui lo chiama così, disordine, però con un'accezione positiva, svenita. In un colloquio con Don Tutto, nell'ottobre del 22, scrive: se vieni con noi, troverai disordine, ma è un disordine apparente. La nostra nascente congregazione è come un tunnel in costruzione, qui è giù terra, là fra le pietre, corre acqua. Se vai in una congregazione antica, lì troverai invece un tunnel murato. E ancora la contessina Valdettaro a Tortona, 16 marzo 1918. Questo è un istituto, la Avvisa, questo è un istituto dove c'è tutto da fare. E lei è stata già, dove tutto era ordinato e fatto, bisogna avere una grande pazienza e fede nel Signore. È come se lei vedesse pietre, fosse, fondamenta, carri, operai, tutto quanto ci vuole quando si fabbrica. Certo, è differente quando invece il palazzo è già fatto. Sicuramente questa sorta di apparente disordine, di apparente caoticità, deriva da questo suo non voler chiudere la porta a nessun dolore. Dicevamo, la porta è Cristo. Che diritto ho io di chiuderla? Quindi deriva da quel suo impeto di farsi tutto, perché così attraverso di lui sarà la provvidenza a farsi tutta in tutti. Ma c'è anche un'altra radice di questo santo bisogno di Orione. Don Orione non ha progetti sull'opera, se non per quello proprio che lui sente in cuore, aiutare le vocazioni, formare sacerdoti, cioè di esserci là dove chiunque tenda una mano, e anche ancora di più se neanche alla porta di tendere. Lui non ha progetti umani sull'opera, si abbandona al progetto di Dio. Ecco perché prende fiato quando l'abate Tramonti gli chiede di sospendere l'apertura di nuove opere. Non il proprio progetto, il progetto di Dio. Non ci fa solo un ragionamento. Lo definisce, lo mette a tavolino, ecco, questo è ciò che Dio mi chiede, adesso io lo realizzo. No. La verità è che Don Orione ha una dimensione importantissima tra ognuno di noi, di cui si parla oggi un po'. Si chiama timor di Dio. Don Orione lo ama al punto da vergognarsi, da soffrire all'idea di deluderlo. Deludere, tradire il piano che Dio ha su di lui. Ha il terrore di sprecare la sua vita, il suo tempo, quei talenti che sa di possedere. Lo sa di possedere. E dei quali dovrà un giorno rendere conto. Di fronte a ogni richiesta di aiuto, di intervento, si mette nella posizione della vera umiltà, non del falso scopo. Il falso timore dice no, ma chi sono io per dire di sì? Lui invece dice no, chi sono io per dire di no? Don Orione conosce un solo progetto di Dio, la persona di Gesù. E questo è il progetto di Don Orione, non è una teoria, è una persona. Non lo segue elaborando un modello teorico pastorale del lavoro di soggiorno, una sorta di piano di sviluppo dell'opera. Il suo modello di riferimento è la persona di Cristo, le persone che ha incontrato o che gli hanno comunque cambiato la vita, Don Bosco, il Cottolengo e tanti altri. Il suo piano di sviluppo dell'opera non lo sa, lui guarda Gesù. Il suo piano di sviluppo dell'opera è il mondo che ricomincia ogni mattina, le telefonate, i guai che ricominciano, tutti che
lo vogliono da tutte le parti, un sacco di problemi. E questo è il suo piano di sviluppo dell'opera, il mondo che ricomincia ogni mattina. Lui non lo sa che configurazione l'opera assumerà in futuro. Anzi, il sospetto, lo diceva prima il canonista, è che sia insofferente di qualsiasi configurazione, perché teme lo specializzarsi, prossimizzarsi, cristallizzarsi. Vuole che l'opera si modifichi di continuo, che la congregazione sia in continuo movimento, in continuo adattamento, perché è così che opera la provvidenza di Dio nella storia. Si adatta di continuo, segue pazientemente le creature, sottesa alla loro storia. Lui un appunto lo scrive, ve lo dicevo prima, nel febbraio del 40, proprio poche settimane prima di morire, in un appunto che fu trovato, qual è proprio se fosse stato per lui il sogno della sua vita, l'opera da lui sognata. Nel film di Olmi, Qualcosa di Dolorione, chi di voi lo desidera ci venga a trovare a Paderano, e anche il direttore Don Alessandro D'Appunto vi saluta e promette a chi vuole conoscere ancora meglio, chi vuole invece trovare a Paderano, un libro che voleva darvi, per distribuirlo oggi, una biografia di Don Orione, e anche il film proprio Qualcosa di Don Orione girato da Olmi. Nel film di Olmi c'è questa scena in cui Don Orione sta per partire per Sanremo, morirà via pochi giorni, vecchissimo, curvo, sfinito, col cuore a petti, ormai morirà di infarto, il 12 marzo del 40. E Don Orione, strascicando i piedi, lentissimamente, percorre tutto il Duomo di Tortona fino davanti all'altare. È l'ultima, lo sa che è l'ultima volta che entrerà in me. E mentre percorre una scena lentissima, c'è un carrello, un piano sequenza, lunghissimo, che lo accompagna. E lui lento che strascica le scarpe e va verso l'altare. E la voce fuori campo legge questo biglietto che è stato trovato. I piccoli, i poveri, i ciechi, i vecchi, gli afflitti, gli orfanelli, i malati, sono il mio sogno, il canto di Dio che da anni mi passa nell'anima, nella mente, e mi gira tutto d'intorno, mi ferisce il cuore, e mi fa vivere e morire in un fuoco ardentissimo, e mi fa esclamare, o amore di Gesù, o amore dolce ai piccoli, ai poveri di Gesù, o amore, o morire d'amore, il suo sogno. E oggi è di moda parlare di sogno. Ognuno ha un sogno, I have a dream. I rifiuti del mondo, ciò che il mondo scarta, ciò di cui il mondo non si accorge, ciò che non vale niente, sono il sogno di Don Orione, un sogno che ha preso la carne e il sangue della sua vita. Don Orione è stato spesso definito, sono apparsi anche i libri, il pazzo della carità. Pazzo della carità, il folle di Dio. A volte si interpreta in un senso un po' lirico questa espressione, ma è una lettura ripetita. La pazzia di cui parla Don Orione nei suoi scritti è la pazzia stessa di cui parla San Paolo. Scandalo per i giudei, scolpetta per i pagani. I giudei, costui si proclama Dio, è scandaloso, è bestemmia. I pagani, un Dio crocifisso e ucciso dai suoi nemici, ma che Dio è mai? Follia. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, così ragiona la sapienza del mondo. Troppe volte siamo inclini, quando si parla di Don Orione come pazzo della carità, pazzo di Cristo, a pensare un po' al suo essere focoso, al suo carattere tempestoso, tumultuoso, quella sua imprevedibilità, proprio il suo aspetto più, la sua attitudine, la sua natura, la sua assoluta fiducia nella provvidenza che lo poneva al di là di ciò che viene chiamato il buon senso, ecco. Ma è proprio pazzia nel senso invece di nome di, la pazzia del nome di Cristo. Quando si parla di pazzia in riferimento ad Orione, occorre proprio intendere pazzo per Cristo. Lui stesso lo scrive molte volte, ne leggiamo uno solo, ma appunto nel gennaio 39, intorno a noi non mancheranno gli scandali, dei falsi pudori degli scritti dei farisei, calunnie e persecuzioni, ma, o figli miei, non dobbiamo avere il tempo di volgere il capo a mirare l'aratro, tanto la nostra missione di carità ci spinge, ci incalza, tanto l'amore del prossimo ci anima, tanto il divino cocente fuoco di Cristo ci consuma. Noi siamo gli inebriati della carità e i pazzi della croce di Cristo crocifisso. In Don Orione, ma viene anche in mente prima di lui, ad esempio Francesco d'Assisi, si manifesta in pieno questa contraddizione tra cristianesimo e buonsenso comune. Quel buonsenso che diceva Simone c'era già prima di Cristo. Quel buonsenso che San Paolo chiama la sapienza di questo mondo. Ora, continueremo gli aneddoti della sua vita stanno a raccontare questa radice della pazzia di Don Orione, il suo caricarsi di debiti, nella certezza che alla fine sarà la provvidenza a pagarli, non cedere ai falsi tumori, tirare dritto per sua strada per portare i poveri a Cristo. Non pensare a come i suoi comportamenti potessero essere mal interpretati tra i tesi, i suoi rapporti con i ricchi di Genova, i suoi rapporti con i modernisti, diceva prima Padre Mauro, pensate quante volte saranno andati a dire al Papa, Don Orione ha una faccia a Roma e poi è amico dei modernisti a Genova, a Dove, quante mi avranno detto sul suo conto. È un ribaltamento globale di termini, di riferimenti. Questo essere, suo essere fatto di carità, non è frutto solo di un indole caratteriale, c'era anche questo, un uomo fuori dal comune, assolutamente fuori dal comune. Ma qual è la radice di questa sua pazzia? Don Orione stesso lo scrive, avere un gran cuore e la divina follia delle anime. Le modalità sono condizionate dal suo carattere, ma la radice dove? La radice è un innamoramento, questo sì, folle. Di pazzo, di folle c'è l'innamoramento a Cristo. E che la morale cristiana nasce proprio da qui. La morale cristiana, l'amore del cristiano, la carità cristiana nasce da qui. Se c'è una pagina del Vangelo nella quale possiamo andare a rintracciare qual è l'origine, la radice, da dove nasce la morale cristiana, è quando Cristo chiede a Pietro, Simone, Simone, mi ami tu? Non gli sta chiedendo, sei d'accordo con le mie idee? Sei disposto a mettere in pratica quello che io... Sei disposto a... Sarei capace di essere coerente con quello che io ti ho insegnato? No, gli chiede se lo ama. Chiede, sta chiedendo a Pietro, se lo ami per davvero, mi ami? Allora, torno ancora in mente Francesco d'Assisi, dicono le fonti francescane che spesso Francesco, quando pronunciava il nome di Gesù, si passava la lingua tra le labbra. Gesù. E aveva come gustato la dolcezza del nome di Gesù, si fermava un attimo perché il nome stesso di Gesù era preghiera, lo dicono le fonti. Perché gustava da tutta la dolcezza di questo nome davanti al quale ogni ginocchio avrebbe dovuto piegarsi e che ogni lingua avrebbe dovuto proclamare il Signore. Eccola allora la radice della pazzia di Don Orione. Lui la chiama la carità, l'amore. Scrive in alcuni appunti del 25 febbraio del 39: la nostra carità è un dolcissimo e folle amore di Dio e degli uomini che non è della terra. Si potrebbe concludere anche qui, non rischiassimo un'interpretazione fuorviante, potrebbe uscire da questi aggettivi che lui stesso usa nel suo modo di scrivere, folle, pazzo, provocato, eccetera. Perché potrebbero portarci a pensare che la santità sia qualcosa di eccezionale, qualcosa per anime sopraffine. Allora, brilla di una luce particolare questo brano che vi leggo ora, del 16 dicembre 1921. È un brano nel quale Don Orione scrive che il fondamento della carità è la ragione. Come? Dopo tanto aver scritto follia di qui, pazzia di là, e il cuore di là, e l'amore di là, eccetera, eccetera, è la ragione, il vero fondamento della carità. Ascoltiamo il brano. Carità lieta che mai si turberà, la quale, perché verace e veramente da Dio, non avrà no a dispetto la ragione, ma darà anzi ad essa il suo posto d'onore, e maggior importanza darà alla ragione di quello che non le hanno dato finora molti che parlero o si dissero di essa paladini, cultori e adoratori financo, ce l'hanno gli illuministi, con le teistiche. Una carità che non serva forte, direbbe Dante nostro, una carità divina che edifica e unifica in Cristo. Allora Dorione parla di carità fondata sulla ragione, e noi invece parliamo di pazzo della carità. Com'è questa cosa? Il fatto che noi associamo ragione a calcolo. Invece cosa intende Don Orione quando dice che il fondamento della carità è la ragione? Quando lui dice ragione, intende il senso profondo dell'esistenza. Vuol dire che la ragione, il senso profondo dell'esistenza, passa attraverso la carità, passa attraverso l'amore. Però c'è un problema. Da sempre il senso profondo dell'esistenza passa anche attraverso un altro nodo inestricabile, un incrocio raccapricciante, il dolore. Amore e dolore. Don Orione non lo spiega il dolore, non ne dà una nuova interpretazione filosofica. Ma non è forse così il cristianesimo stesso? Non ho mai trovato una pagina nella quale Don Orione analizzi e spieghi cosa sia il dolore. Lui lo abbraccia il dolore, ogni dolore di ogni uomo, ma nell'abbracciarlo fa anche qualcosa di più. Gli dà un nome. Don Orione riesce a dare un nome al dolore. E il nome che Don Orione dà al dolore è croce. Lo chiama croce. Cosa vuol dire dare un nome alle cose? Dire croce al dolore dell'uomo vuol dire interpretarlo da cristiani, metterlo in rapporto con la croce di Gesù, imparare che questa croce non è solo il supplizio del suo dolore, ma è il nome che devo imparare a dare a tutto il dolore dell'uomo per interpretarlo. Proviamo a pensare a una persona che mentre soffre dice che croce pesante è dolore. Proviamo a pensare a quanto è cristiano dare il nome a una cosa che sembra senza nome, innominabile, tanto è brutta, irrazionale, senza senso. Che cosa vuol dire allora dare un nome al dolore, ad ogni dolore? Vuol dire riconoscere la possibilità di un senso. Ricordiamo, è il teologo Muioli che scrive queste cose, ricordiamo il libro della Genesi, quando Dio incarica l'uomo di dare il nome a tutte le realtà create. Questo indica la superiorità dell'uomo, ma anche che l'uomo riesce a capire, a dare il senso, a vedere, a valutare delle cose, vivere ha un significato, anche se ha in sé il dolore. La risurrezione di Cristo me lo richiama, in quanto è l'esito di un patire e un morire che non ha messo in discussione il senso della vita. Il Signore, infatti, non ha detto «ho fallito tutto, sono disperato», ma si è abbandonato. Questo senso della vita mantenuto nonostante tutto, perché essa sta agganciata al mistero. Sì, direi che sì.
Sento per tagliare.
No, dobbiamo tagliare perché altrimenti poi il padre Mauro ci offre la cena. Facciamo così, chiudiamo, basta, perché non so cosa è importante, cosa non è importante. Una conclusione. Concludiamo così con un riferimento a Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto i giudei domandano a Gesù quali sono le opere da compiere per fare il volere di Dio. Gesù risponde invitando i giudei a un cambio di prospettiva. Gli dissero i giudei, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Gesù vuol far capire che si tratta di passare dalle molte opere umane, che con le migliori intenzioni ciascuno può intraprendere, all'unica opera, l'unica necessaria, l'opera di Dio. Don Orione non ha aperto il piccolo cottolengo solo per fare un'opera buona. avesse avuto in mente questo, di aprire una nuova opera, di fare un'opera buona in più a Genova, non sarebbe stato la notte intera in ginocchio, aggrappato alla cancellata della Madonna della Guardia. Monsignor Canessi racconta l'episodio. Sul Paderano abbiamo un episodio sorgente. Un pomeriggio Donorione era andato pellegrino alla Guardia, il famoso santuario mariano di Genova sul Monte Fimonia, e lì era passato tutto il pomeriggio in preghiera. Il rettore del santuario, che lo conosceva bene, lo vede, a volte un saluto, ma non lo disturba. Arrivata la sera, chiude il santuario e lo chiama. Don Orione, andiamo adesso, è ora di cena. Don Orione accetta, cenano insieme. E poi l'altro lo invita a restare. Guarda, andiamo in camera, si fermi a dormire. No, no, devo andare via. Ah no, ma no, devo proprio andare, devo andare. Ma ormai non ci sono più i mezzi di trasporto. Non importa, mi arrangerò. Don Orione lo saluta, lo lascia lì e parte. Mattino dopo, il rettore del santuario doveva andare a Genova per correre il sentiero accanto alla cappella, dove era avvenuta l'apparizione della Madonna con contadino pastore. Passa e vede in ginocchio per terra Don Orione. Era rimasto al buio, nell'umidità, circa 1000 metri d'altitudine. Una preghiera lunga tutta la notte, di contemplazione e implorazione di fronte alla Madonna. E quella stessa mattina, Don Orione scese a Genova e iniziò la costruzione, l'avvio di tutte le pratiche per il Paderano, per il quale cercò, si indebitò, per non so quanti mondi sarebbero interventuali, quanti miliardi di lire, dice il cardinale Canessa. I filantropi sono molto presi dalla convinzione che ciò che stanno facendo è buono e sicuramente Dio lo vuole. I santi lo domandano a Dio invece e pregano per capire. Perché quella notte in ginocchio? Per chiedere a Dio che cosa? Tutta la vita di Don Orione svela cosa domandò quella notte alla Madonna. Che l'apertura e la presenza a Genova di una nuova opera, il Paderano, fosse come un sacramento, un segno efficace, questo è un sacramento, un segno efficace dell'amore di Dio per gli uomini, nel suo incessante agire nei loro giorni, nella loro storia. Fosse la testimonianza per tutti, genovesi e forestieri, che davvero Gesù salva, e non solo 2000 anni fa, ma anche nella Genova del 1933, come nella Genova di oggi. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato, l'opera di Dio dentro la quale il piccolo Bottolengo vive, e al di fuori dalla quale il piccolo Cottolengo non può che morire, è la fede di Gesù Cristo. Senza questa fede la speranza è illusione e la carità avvilisce. Lasciamo alla conclusione a Benedetto XVI. Poche settimane fa, 8 ottobre, assemblea iniziale del Sinodo dei Vescovi. La grande sofferenza dell'uomo in quel tempo come oggi è proprio questa. Dietro il silenzio dell'universo, dietro le nuvole della storia, c'è un Dio o non c'è? E se c'è questo Dio, ci conosce, ha a che fare con noi? Questo Dio è buono, e la realtà del bene ha potere nel mondo o no? Questa domanda oggi è così attuale come lo era in quel tempo. Tanta gente si domanda, Dio è un'ipotesi o no? È una realtà o no? Perché non si fa sentire? Vangelo vuol dire Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, Dio c'è. Questo fatto è tale e salvezza. Dio ci conosce, Dio ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua parola, il Dio con noi, il Dio che ci mostra che ci ama, che soffre con noi fino alla morte. E risorge. Questo è il Vangelo stesso. Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso. E questa è la salvezza.
sempre i soli della Cappella Musicale, è sempre il maestro Lizio e è sempre Lorenzo Perosi con O Cor Jesu, l'interludio e l'Ave Maria. Concludiamo, qualcuno pensa che dobbiamo iniziare alle 6:30, è stato bellissimo, soltanto il freddo adesso forse ci richiede di sgambettare. Una piccola sottolineatura almeno per gli oratoriani presenti. Avete notato le somiglianze con San Filippo? Intanto i due santi che ci ha citato come primi modelli sono San Giovanni Bosco e il nome di oratorio dice tutto, e Santo Cotolengo. Il Santo Cotolengo voleva farsi filippino e il suo direttore spirituale era un padre dell'oratorio di Torino che ha visto più in là e ha detto no, tu sei chiamato a qualcosa di più grande, ma lo spirito, lo stile del Cotolengo è molto legato alla spiritualità dell'oratorio. Siamo tutti parenti in Adamo, siamo tutti fratelli in Cristo, ma ci sono delle parentele più strette nella vita spirituale. Don Bosco, San Francesco di Sales, Santo Cotolengo, sono parenti più stretti di San Filippo, e Don Orione è della nostra famiglia da questo punto di vista, che non è una missione, è voler dire che da un sì germogliano la possibilità di altri sì. E la gara di santità è San Filippo, quella lo prendete, l'ho sentita in qualche predica da ragazzo, che dice, lo dice a noi, che dobbiamo metterci in desiderio di superare santità Pietro e Paolo. È vero che non ci riusciremo, ma dobbiamo almeno desiderare di provarci. Allora proviamoci anche con gli strumenti che il Signore ci dà, come le conferenze di questa sera, come i nostri sermoni. Allora voi tutti gli appuntamenti. Sabato prossimo la festa dell'Immacolata è la festa dell'oratorio. Facciamo festa a Maria con il concerto alle 16:45. Non vi invito a venire perché naturalmente c'è troppa gente, quindi vi invito a venire per tempo, se no dovete rimanere in piedi e con difficoltà. Ma, come ho ricordato all'inizio, e lo ripeto anche per chi fosse arrivato dopo il mio saluto, il primo dei sermoni di quest'anno che era saltato per il rischio alluvione, quello sul beato Jacopo da Varagine, sarà sabato 15 dicembre, quindi concludiamo una settimana dopo il nostro autunno in oratorio. Ringraziamo ancora Davide Gandini per... E appunto abbiamo questi fari sulla nostra vita, adoperiamoli. Grazie.